Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks, il podcast che dà spazio a storie di donne, donne incredibili come quella che ho seduta qui accanto a me. Ciao, benvenuta Isabella Falautano.
Ciao Fiona.
Ho detto giusto il cognome?
Perfetto.
Meno male, perché di solito io sono quella che li sbaglia sempre con l'accento, quindi... Isabella, tu sei una donna che... Come, non so neanche da dove iniziare, perché sono andata a leggermi tutta la tua storia e ho detto aiuto, quante cose, e questa cosa mi ha lasciato assolutamente stupita, perché sei un vulcano.
Abbastanza.
Però prova a spiegare tu, iniziamo da chi sei e che cosa fai.
Chi sono e cosa faccio?
Ho fatto la domanda la più difficile che potessi farle.
È molto importante partire dalle origini, quindi io nasco da una famiglia molto mista, sono generazione Erasmus, sono nata negli anni 70, molto all'inizio degli anni 70, quindi sono della generazione che è partita per la prima volta per Erasmus, cosa che ho fatto anch'io. Però nasco con proprio tanto Erasmus in famiglia, perché ho mamma carinziana, la Carinzia fa parte dell'Austria, papà siciliano, siamo nati io e mio fratello a Roma, e quindi... sono nata con due marche culturali molto diverse, quindi veramente sono cresciuta immersa nel multiculturalismo e nel sentirmi innanzitutto europea. Ogni volta che sono andata all'estero, soprattutto in America, mi è scattata questa cosa, quando mi chiedevano where are you from, la prima cosa che mi veniva veramente di pancia era Europe, europea.
Davvero?
Sì, assolutamente. Quindi mi sono sempre sentita veramente, ecco, europea, ancora prima di italiana, austriaca. Io ho due passaporti e sono veramente una cittadina del mondo multiculturale, ho un figlio nato a Bangkok in Thailandia, e di tutto questo ho fatto, è stata la marca della mia vita. Poi ti accorgi vivendo che cosa diventi e come ti puoi plasmare. Percorsi internazionali che poi mi hanno seguito anche nello studio. Adesso è inutile dirsi bugie, quando si è giovani è difficile avere le idee molto chiare su quello che si vuol far dopo, non si esce dal liceo avendo idee crystal clear di quello che si vuole studiare, del lavoro che si vuol fare. Io ho seguito questa attitudine di essere così profondamente multiculturale, interessata all'internazionalità. Ho studiato scienze politiche, relazioni internazionali, ho fatto un master, sono stata fuori in un periodo, no, in questo Erasmus fatto durante il periodo dell'università. Poi ho iniziato dei percorsi lavorativi all'Istituto Affari Internazionali, sono stata anche a Washington alla World Bank, dove ho continuato in questi percorsi, e quindi ho capito che bisogna trovare quella che è l'anima identitaria dei propri percorsi, il filo rosso. Ognuno di noi ce l'ha, però sta solo a noi scoprirlo. E poi quello che ci dicevamo prima di iniziare questa chiacchierata, ecco, sul tema della fortuna, è vero, ci vuole un po' di fortuna nella vita, però la fortuna va cercata, va accolta, le porte vanno aperte
e ci dobbiamo
entrare dentro. Quindi dobbiamo avere anche il coraggio di riconoscere le porte scorrevoli della vita e di entrarci dentro, capendo sempre quali sono i fili rossi identitari forti di quello che siamo, perché poi il tema di quello che si è, che poi si costruisce tutta la vita, è quello che poi, ecco, ti guida anche nelle scelte e nel dare coerenza oppure dare molta discontinuità ai percorsi lavorativi.
Poi arriviamo a come ci sei arrivata. Oggi cosa fai nella vita?
E dalla fine dello scorso anno ho lasciato un ruolo anche di grandi responsabilità che avevo in una multinazionale assicurativa, dove ero anche parte del management team in percorsi di carriera internazionali, per entrare convintissima e contentissima in una nuova startup dove ci troviamo oggi. Oggi siamo negli uffici di Illimity, che è questa startup bancaria che veramente sta ridisegnando il modo di fare banca in Italia, creata e sviluppata nel corso di un anno. Qui in Illimity faccio parte del management team e porto avanti, anche fermamente convinta, il tema del merito e dell'importanza della diversità, e seguo comunicazione, relazioni istituzionali, il posizionamento e l'anima dell'azienda, quindi anche il posizionamento sociale, la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa e così via. Di fatto il rapporto con i vari stakeholder.
Allora, essere donna e intraprendere una carriera come la tua non è stato facile. Che cosa ti ha convinto, cosa ti ha spinto a fare questo tipo di carriera? Cioè, tu da giovane cosa volevi fare? Mettiamola più semplice. Cosa volevi fare da giovane, da ragazza? Qual era il tuo sogno?
Da ragazza, da piccolina, più che da ragazza, il mio sogno era fare l'archeologa, perché penso sia un sogno
di
romantico.
Tutti,
anch'io. Penso sia un sogno romantico.
Tomb Raider, Lara Croft, videogiochi.
Io ero, già più grande, però poi con il passare del tempo ho capito che il mio filo rosso era legato al tema del fare da ponte, fare da contatto, fare da sinapsi tra mondi diversi, il che può avvenire in contesti internazionali. Quindi ho lavorato in un organismo internazionale, la Banca Mondiale, in un think tank che si occupava di economia internazionale, questa era la mia area, l'Istituto Affari Internazionali, e di nuovo una dimensione diversa, in una multinazionale, un'altra dimensione. Qui è un tema di contatto di pelle, di sinapsi tra mondi diversi, quindi per spiegare anche ai vari interlocutori dell'ecosistema che cosa si è e come si può lavorare insieme. Quindi è di nuovo un'accezione diversa di contatto, internazionalità, interazione, capirsi e far ponte tra mondi diversi, che forse è la cosa che so far meglio.
Io ti capisco molto da questo punto di vista, perché io sono nata in Albania da genitori albanesi, ma sono cresciuta in Italia, sono venuta in Italia, avevo 4 anni, quindi molto spesso mi chiedevano: ma tu ti senti italiana o albanese? E da un certo punto di vista non mi sentivo nessuna delle due. Quindi
tema.
Quello che tu dicevi, mi sento europea, io non ho mai detto mi sento europea, ma non riesco tuttora a trovare il corretto mix per dire mi sento italiana o mi sento albanese. Quindi questa cosa, secondo me, mi ha aiutato tantissimo a guardare gli altri, guardare le altre culture in maniera assolutamente aperta, curiosa. Quanto ha aiutato anche te questa cosa?
Fiona, sono parole molto simili a quelle che mi sono appuntata qui, guarda, mi sono appuntata curiosità e poi essere, sentirsi sempre qualcosa di altro pur avendo la capacità di stare ovunque. Anch'io sono cresciuta con questo senso di terzietà, di essere un qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi contesto. Io ho le chiavi per stare in varie stanze, però ci tengo molto, ogni volta che entro nelle varie stanze, ad aprire la porta, stare nei contesti, poi però tornare nel mio ambito identitario. Quindi capisco moltissimo questo tema del non sentirsi un gregario accodato. Sono molto fiera anche della mia identità individuale, perché poi è un qualcosa che sviluppo nel tempo, porto avanti nel tempo in maniera vulcanica, perché ahimè, questo è vero, anche questo tema ci accomuni.
Sì, che poi tutto quello di cui stiamo parlando ha i suoi pro e i suoi contro, no? Perché tu riesci a identificarti nelle persone che incontri, quindi comunicare, fare il tuo lavoro probabilmente è magari più semplice. Dall'altro punto di vista, ogni tanto ti senti un pesce fuor d'acqua. Non so se ti capita.
Sì, assolutamente.
Quindi ha dei pro e dei contro. Come daresti, per esempio, ti sentiresti di dare dei consigli a qualcuno che magari non ha avuto la nostra stessa fortuna sfortuna, perché uno la può vedere come vuole, di essere nato in un mix così strano, particolare, non inquadrabile? Cioè, hai qualche... non so come spiegarlo. Cioè, nel senso, riesci a dare un consiglio a qualcuno, perché magari qualcuno è abituato a stare nel suo orto, nel suo essere, con le sue sicurezze, con le sue certezze, con quello che conosce, e rimane sempre lì dentro.
Ma io vorrei condividere con te con un pensiero intorno al quale sto riflettendo da un po' di tempo. Io sono diventata mamma da poco, ho fatto un'adozione internazionale, sono follemente innamorata del mio bimbo. E quello che sto imparando da lui, e che ancora mi rafforza di più nella convinzione di quello che ho fatto nel tempo, è che bisogna imparare, soprattutto difendere con l'unghia e con i denti, l'idea di stupirsi di fronte al bello che c'è negli altri. Quindi non solo di essere aperti, però di dare sempre anche una possibilità agli altri di mostrarsi, avere una capacità anche di leggere la persona che è di fronte, non il ruolo, la persona. E troppo spesso nei contesti professionali ci caliamo talmente tanto in questa sindrome da ruolo che ci dimentichiamo che al di là di tutto, di fronte a noi, c'è una persona con il suo bagaglio di pensieri, emozioni e quant'altro. E questa dimensione anche di intelligenza emotiva e di capacità di cogliere l'altro e di così stupirsi anche magari per l'inaspettato, no? La piccola pillola che ti regala o l'aspetto di sé che ti svela, è una cosa che sto imparando da mio figlio, che si stupisce di fronte no, a tutte le cose, dalla formichina, adesso sto imparando bene l'italiano, alle cose più sciocche. Quindi io da lui sto recuperando anche questo grande entusiasmo nell'aprirsi agli altri e al mondo, poi, no? Al bello che c'è nel mondo.
Senti, c'è spesso questa convinzione che per arrivare in certi ruoli, per arrivare in alto, bisogna arrivare da certi tipi di contesti, perché se sei uno, passami il termine, normale, non puoi arrivare a fare cose straordinarie. O magari qualcuno ha il sogno di diventare manager e dice no vabbè, ma io non ce la farò mai perché non ho studiato lì, perché non ho che ne so, non appartengo a un certo tipo di contesto, quindi non ce la farò mai. Poi mettiamoci anche che sono donna, quindi no, niente, lascio perdere. Molti partono da questa cosa del lascio perdere perché tanto non ce la farò.
Per la mia esperienza è molto importante il contesto. Mi piace molto il termine del vino, il terroir, no? Che indica proprio il contesto, anche il terriccio in cui ci si forma. Quindi il contesto familiare è importante, ma non perché la famiglia sia, diciamo, un abilitatore in senso negativo, ma perché la famiglia e anche i contesti che stanno intorno possono essere un elemento di incoraggiamento molto forte a seguire e sperimentarsi, seguire le proprie attitudini e sperimentarsi. Ecco, io come figure di riferimento penso sempre a mia nonna, che mi ha per esempio insegnato, cioè mia nonna austriaca, insomma era la mia adoratissima oma, ogni giorno mi dava questa banconota da 100 scellini, che a me sembravano tantissimi soldi, e ogni giorno accumulavo questi soldini. Ho imparato per esempio sin da piccola il valore del denaro e anche a responsabilizzarmi, ad essere responsabilizzata nell'utilizzo e nell'anche dare un peso al denaro, no? Che non dico che mi guadagnavo perché mi arrivava dalla nonna, che però insomma io devo molto anche a lei. Io ho un ottimo rapporto col denaro, per esempio non ne sono schiava, però riesco anche a metterlo da ho veramente un rapporto molto libero e mi ritengo fortunata.
E non è facile, no, assolutamente.
E l'ho imparato grazie all'esempio di mia nonna, quindi è una cosa che poi mi sono portata dietro anche in tutti i contesti poi adulti e lavorativi. Quindi il contesto di riferimento incoraggiante è importante. Mio padre mi ha sempre trasmesso questo grandissimo senso di fiducia nei miei mezzi, anche quando io non avevo minimamente consapevolezza dei miei mezzi. Quindi i contesti incoraggianti sono importanti. Poi però sta a noi, come dicevo prima, incoraggiare la fortuna, cercarla, e poi anche a testate cercare di aprire le porte.
Qual è la testata più grossa che hai dato per aprire la porta più grossa della tua vita? Vediamo, sentiamo.
Porte più grosse, la porta più grossa della mia vita senz'altro è stato mio figlio. Io per completare l'iter di adozione ci ho messo più di 6 anni e ci vuole una grande tenuta psicologica e ci vuole grandissima resilienza per arrivare in fondo a quel percorso e farsi stupire da questo piccolo meraviglioso terremoto che poi ti cambia la vita, perché un figlio te la cambia la vita. Quindi quello sicuramente è stato insomma la testata più grossa, anche dove ho tenuto duro, perché è molto importante essere determinate e non mollare. Guardate, la resilienza e la capacità di non mollare quando ci sono le difficoltà, quando le cose non vanno come vogliamo e come desideriamo che vadano, è importante. Se si molla e si molla quando non si ha un senso identitario forte, quindi dobbiamo anche capire, grattando con un setaccio, no, quello che è importante da quello che non è importante, quali sono i 2-3 pezzi a cui veramente teniamo. Il resto può scendere giù. Poi un'altra cosa, ecco, fondamentale nei percorsi di carriera personali, nel mio caso, quando si è così terribilmente vulcanici, iperproduttivi, io sono uno sviluppatore, come non sono un manutentore, se mi annoio alla fine, è saper adottare un po' di sana leggerezza con se stessi, perché poi quando si è così si è terribilmente pesantoni. Ci mette un sacco di passione, si va a 3000, uno, rischi di perderti le persone, quindi anche quando si è veloci, sempre ricordarsi di non perdersi le persone, rallentare, fermarsi e non perdere il vantaggio di andare avanti in gruppo. Non basta essere veloci, sennò si è velocisti da soli, bisogna essere quello che traccia la scia.
A un certo punto ti stanchi.
E poi ti stanchi. E poi quello che sempre mi ripeto, sì, leggera, un po' di sana levitas, perché poi bisogna anche divertirsi, e bisogna anche alleggerire, bisogna togliere, imparare a togliere. Questo sto ancora faticosamente imparando a farlo.
Invece per quanto riguarda il mondo femminile, so che tu hai sempre, diciamo così, avuto un occhio di riguardo nei confronti di altre donne attraverso progetti come Valore D o Angels for Women, giusto?
Esatto.
Quindi raccontami un pochino di questa parte della tua vita.
Io veramente ritengo sia fondamentale, e soprattutto quando si raggiungono posizioni più o meno pesanti in termini di responsabilità e quando si è saliti di alcuni piani sull'ascensore, di spingere con decisione l'ascensore e farlo discendere giù. È grossa responsabilità di donne manager o donne che hanno vari ambiti decisionali, veramente impegnarsi e spendersi e dedicare anche non solo quality time ma anche del tempo per rimettere in movimento le cose anche per altre donne, per delle giovani. Io ho cercato sempre di farlo, anche perché poi altra ricetta che ho imparato nella vita: è molto importante avere un allineamento tra i valori, quello che si crede, e avere comportamenti coerenti. Quindi io non posso dire di credere in certe cose se poi non mi comporto e non mi batto per farle accadere anche per altri. E quindi ho cercato di promuovere insieme ad altre persone varie iniziative. Per esempio, lo scorso anno sono stata tra i fondatori e forse l'animatore di questa primissima rete di donne business angel di startup al femminile. Quindi siamo un gruppo di donne, adesso siamo più di 50, e che hanno anche dietro di sé poi aziende, reti e tanta voglia di dare indietro, che si impegnano per aiutare finanziariamente, quindi abbiamo creato dei round di finanziamento, ma anche come mentori di donne che sono impegnate in startup che stanno adesso partendo. Abbiamo fatto una prima iniziativa che è stata questo supporto a Orange Fiber, che è una startup bellissima.
Ah, me lo ricordo, un tessuto che viene, esatto, fatto attraverso la scorza dell'arancia.
È un B2B, e sono delle donne fantastiche siciliane che utilizzano il cosiddetto pastazzo, che io non sapevo neanche cosa fosse. In realtà è questa sorta di pasta che si crea dalle bucce degli agrumi e delle arance. In Sicilia se ne producono tante, no? Ad esempio si raccolgono tante arance e vengono poi utilizzate. E da questo pastazzo viene ricavata una fibra che è più leggera e anche più soffice della seta, ed è completamente economia circolare, è una logica di recupero e riuso, quindi anche produce un qualcosa di innovativo, super bello anche al tatto. E già adesso hanno fatto delle prime capsule collection con Ferragamo e sono in contatto con altri interlocutori, e noi come gruppo di donne abbiamo deciso di sostenerli, quindi siamo loro compagni di percorso. Questa è una cosa. Poi c'è Valore D, che è su un piano diverso. Valore D è la più grande associazione in Italia di imprese, quindi l'iniziativa di prima era un'iniziativa individuale, questa è un'iniziativa di imprese che hanno a cuore e si impegnano sui temi della diversità. Le imprese però, torniamo al tema di prima, sono fatte di persone, quindi è importante anche dentro le imprese trovare gli agenti di cambiamento e le donne che vogliono battersi per veramente provare a cambiare le cose. E quindi anche in quel contesto sono stata vicepresidente fino alla fine dello scorso anno. Adesso, come limiti, siamo entrati di nuovo in Valore D e con tanti impegni. Portiamo avanti role model e anche pratiche buone delle imprese perché sui temi femminili le imprese piccole e grandi possono fare tanto, possono cambiare i comportamenti. Per esempio,
tema... Stavo proprio per chiederti quello, fammi un esempio.
Per esempio, tema del congedo parentale. In Italia c'è un congedo, c'è la maternità, non a caso si chiama maternità, che prevede X mesi, sono 5 mesi di fase in cui la mamma sta con il bimbo e poi può prolungarla secondo, ecco, delle tempistiche, delle normative. Per i papà ci sono pochissimi giorni, mi pare 2 o 3 previsti come congedo parentale. In altri paesi non è così, i papà possono pienamente pagati anche allontanarsi dal lavoro per aiutare anche la famiglia a nascere. Qui si tratta di parlare non solo più di maternità, che per carità è una cosa importantissima, proprio di genitorialità, perché i figli poi si fanno in due e i due genitori devono anche, e questo è importante per chi vuole fare dei percorsi, ecco, lavorativi e delle carriere, è importante trovarsi il co-parent, il compagno o compagna di percorso che ti aiuti anche a ripartire bene i tempi, perché il tempo è la materia scarsa nel 2019, in questa fase, ecco, dell'umanità. Il tempo è la vera materia scarsa, quindi gestire il tempo, avere accanto qualcuno che ti aiuta a gestire il tempo e aziende che ti aiutano a darti tempo, che ti danno smart working, che ti danno congedi parentali se sei un co-parent, è un elemento molto importante.
Ti ringrazio per questo esempio, perché di solito quando uno parla di diversità, di donne, tutto il resto, fa sempre l'esempio la mamma. In realtà la diversità riguarda tutti, cioè non è un qualcosa che... perché molto spesso si parla, ah no, ma allora queste cose femministe, perché ormai molte persone mi vengono anche a dire, spesso, magari mi è capitato anche su Instagram, che mi dicessero, ma siamo ancora qui con questa cosa delle donne? Sì, perché ce n'è bisogno, ma non solo, ci sono tante cose che secondo me piccole, perché questa magari è un qualcosa che, a cui uno non pensa, che il papà ha lo stesso ruolo della madre, quindi il congedo dovrebbe essere
ha un ruolo
molto
diverso
simile,
ma altrettanto importante, ma è bello anche per i papà peraltro, quello di occuparsi dei bimbi. E questo poi provoca delle piccole scintille di cambiamento e di cambiamento culturale. Il cambiamento culturale è quello che ci mette più tempo ad andare avanti,
perché è radicato all'interno
è radicato
delle persone,
in generazioni, in convenzioni sociali e così via. Comunque, che il tema femminile sia ancora da mettere a fuoco, lo dicono i numeri, non lo diciamo noi. Al di là dei cliché, devono sempre parlare i numeri. Un'impresa su 5 è al femminile. Nel caso delle start-up innovative, questi numeri scendono ancora di più. I laureati in STEM sono anche 2/3 e 1/3. Le materie STEM, che sarebbero le materie scientifiche, ecco, sono anche quelle che saranno molto adatte ai lavori del futuro e ai nuovi lavori. Quindi è importante, nel momento in cui diciamo che il tema dell'occupazione femminile e del lavoro è centrale, equipaggiare le ragazze con delle competenze che siano adatte ai lavori del futuro. Perché c'è questa idea che veramente deriva da cliché, da convenzioni, che le ragazze possono studiare solo lettere piuttosto che arte e i ragazzi possono fare gli ingegneri? Perché ognuno dovrebbe seguire le proprie attitudini, quindi un ragazzo appassionato di arte dovrebbe essere liberissimo di seguire le proprie inclinazioni, viceversa una ragazza appassionata di matematica dovrebbe, o di fisica, dovrebbe seguire le sue. Ma non è così. E, per esempio, vi cito il caso dei giocattoli, questa è una cosa che mi ha molto colpito. Tutte feste dei bimbi, sto scoprendo questo mondo delle feste dei bambini, sono andata in questi mega centri con tutti questi giochi rigorosamente organizzati, bambini e bambine, ho fatto anche delle foto perché non volevo crederci, e nei reparti dei bambini, a parte che è tutto rosa, glitterato, i giochi sono: crea il tuo smalto, crea il tuo trucco, aspirapolveri in miniatura, lavatrici in miniatura,
anche la cucina,
la cucina pure, e tutte solo con immagini di bambine. Allora, nel momento in cui, ovviamente, il reparto bambini, lo scienziato, l'ingegnere, l'architetto, allora nel momento in cui anche proprio nel modo in cui costruiamo e facciamo vedere il mondo ai nostri figli c'è già una divisione, un rift di questo tipo, allora è più facile che la bambina a cui si chiede che mestiere vuoi fare non dica magari anche le cose secondo una sua inclinazione, ma segua queste convenzioni. Allora, questo va scardinato. C'è stata una campagna in Gran Bretagna su questo, per sensibilizzare su un facilitare i bambini, i bimbi e le bimbe a seguire proprio le proprie inclinazioni e non convenzioni, ecco, codificate. È da lì che bisogna partire. Per quello dico che la famiglia poi è importante come fattore abilitante, però la fortuna va accompagnata e presa, torniamo sempre lì.
Conosco un pochino il settore assicurativo, non tantissimo quello bancario, ma quando lavoravo per un'assicurazione parecchio tempo fa mi ricordo tutti questi signori in giacca e cravatta, ma quintali, ma migliaia. Infatti dicevo, ma perché ci sono così poche donne? Com'è lavorare nel settore, cioè, o perlomeno com'è per una donna lavorare in settori molto in giacca e cravattati, insomma?
Senza giacca e cravatta e con l'abbigliamento che si preferisce. Peraltro è molto meglio, diciamo, da questo punto di vista poter beneficiare anche di maglietta, maniche corte, vestitini quando fa molto caldo. E sicuramente il contesto finanziario è un contesto ancora molto da grisaglia, quindi molto formale e molto maschile. Ecco, non vi nego che in tante riunioni spesso e volentieri ero l'unica rappresentante donna rispetto a tanti uomini. Ciò non toglie che ho avuto la fortuna di lavorare in gruppi che hanno sempre fatto della diversità, ecco, una bandiera molto forte. Però la situazione complessiva italiana non è delle più rose. Allora, mi ricordo i numeri di banche assicurazioni. C'è una pressoché parità nell'ingresso, quindi significa che entrano nel settore un ugual numero, poco di più, uomini,
ma
e dai, un ugual numero di donne,
sì.
Poi però c'è una piramide che ecco, va sempre a stringersi di più andando verso su. Infatti i numeri sono quando si arriva a funzionario circa un quadro, una donna su quattro diventa quadro funzionario, quando ancora si sale nella piramide a posizioni dirigenziali diventa, mi pare fosse un 12% qualche anno fa, quindi si va a stringere tanto. E se si vede proprio il settore, sia banche che assicurazioni, nell'assicurazione ci sono pochissime donne amministratore delegato, però ce ne sono alcune, e una donna peraltro bravissima è a capo anche dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici dell'ANIA, Maria Bianca Farina. E nei board le cose sono cambiate in termini di corporate governance grazie anche alla legge Golfo Mosca e gli effetti di contagio. Nel settore bancario secondo me non ci sono donne amministratore delegato, ci sono però diversi gruppi, ci sono in realtà 3-4 gruppi, uno dei quali è il Limiti con Rosalba Casiraghi, che hanno un presidente donna. Quindi questi sono i primi modi anche con cui si fa breaking the glass ceiling, no? Come si dice in inglese, si rompe il soffitto di cristallo. E poi c'è un tema interno, ecco, ai settori, che è quello del pay gap. In Italia c'è un pay gap forte, adesso non conosco quello di banca assicurazione.
Pay gap è la differenza
di stipendio tra donne e uomini, esatto, a parità di esperienza, di requisiti e così via. Il pay gap è un problema italiano. Peraltro, per chi fosse interessato, ci sono dati comparativi molto interessanti del World Economic Forum, quindi è un tema, di nuovo i fatti, perché al di là dei cliché bisogna parlare di fatti. E più sono molto fiera di lavorare qui in Illimiti, che è un'espressione anche del mondo bancario, dove non c'è pay gap. Da noi non c'è pay gap, l'abbiamo calcolato, non c'è, io sono molto fiera di questo. Quindi nel mondo ideale bisognerebbe dare spazio, ed è importante tendere a quello, al merito, al di là della scatola esterna. Finché non ci si arriva bisogna andare per correttivi, per misure di correzione, per fare in modo
obbligate, imposte.
Obbligate, oppure come questo è un lungo dibattito, no? Sarebbe quote sì, quote no. Oppure
come infatti, per quello chiedo, cioè, no, è molto complicata la.
Il tema è complesso, ma soprattutto come target aziendali, perché essere diversi fa bene anche alle aziende. Non solo per un tema etico, perché poi c'è anche un tema di fairness ed etico dietro, ma anche perché, numeri alla mano di nuovo, l'impresa che ha più diversità al suo interno, che non è solo diversità di genere, è diversità di generazioni, è diversità di culture, è includere le persone diversamente abili, ha performance migliori. Quindi c'è anche una motivazione di tipo economico-finanziario. E perché, quale che sia il servizio o il prodotto che offriamo come azienda, il mondo a cui ci riferiamo, il mercato, è un mercato che ha tanta diversità e quindi vuole dei prodotti e dei servizi che siano pensati e che rispecchino la diversità che c'è fuori.
E molto spesso uno che è dentro e che appartiene a quel gruppo specifico è capace di suggerire all'azienda, dire perché, alzando la manina, dicendo esatto, perché non facciamo un prodotto che, non so, si rivolga a...
E per questo, e diciamo di questo ti occupi anche tu con quello che stai facendo con questa iniziativa, è così importante da oggi mettere a fuoco il tema dell'intelligenza artificiale, che cambierà completamente i paradigmi del futuro e che deve essere studiata, concepita, realizzata anche da menti femminili. Perché l'intelligenza artificiale al momento è costruita soprattutto da menti maschili, torniamo al tema delle STEM, mentre è importante che questo driver di futuro, questo pezzo di futuro che risponde al termine intelligenza artificiale, sia costruito in maniera diversa, anche andando incontro agli aspetti diversi colti da chi può portare punti di vista diversi, come le donne. Le donne scienziate, ne abbiamo tante.
Va bene Isabella, io guarda starei a parlare con te per altre 2-3 ore, purtroppo il tempo è tiranno, quindi ti dovrò salutare, ma sicuramente continueremo la nostra chiacchiera.
Assolutamente.
Grazie mille ancora e noi ci vediamo in una prossima puntata. Ci vediamo, no, un podcast, si ascolta, ci ascoltiamo, ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!
Ciao a tutti!